me hear you say life's taking you nowhere.
Di che anno sei? 10 puntate per giocare con gli anniversari che cadono in questo 2026. Tra pecore, musica, moda, televisione, viaggi spaziali, un racconto di storie più o meno recenti in ordine sparso.
Buongiorno a tutti, sono Alba Solaro, benvenuti a Di che anno sei, il nostro ciclo di programmi dedicati agli anniversari che cadono in questo anno, nel 2026. Anniversari tondi, anniversari un po' curiosi che andremo a vedere insieme, viaggiando non tanto in senso cronologico per non essere troppo banali, ma invece zompettando qua e là, diciamo seguendo le storie più che la loro sequenza temporale. Oggi ritorniamo indietro nel 1966, che è stato un anno pazzesco per la musica. Nel 1966 sono usciti tutti, sono usciti una serie di album fondamentali. Allora, per capirci, faccio degli esempi. Sono usciti i Beatles con Revolver, Simon & Garfunkel con Sound of Silence, Bob Dylan con Blonde on Blonde, l'album, il disco di Visions of Joanna, poi ha esordito Frank Zappa con Freak Out, e ci sono stati peraltro anche loro che andiamo a sentire adesso, con anche questo un disco pazzesco uscito nel 66.
What a drag it is getting old. Are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through her busy day. Fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake, and she finds a frozen steak, and goes running for the shelter of her mother's little helper. And to help her on her way, get her through her busy day. Doctor, please, some more of these outside the door. Don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy. You can tranquilize your man. So go running for the shelter of a mother's little helper. And for help you through the night, help to minimize your flight. Doctor, please, some more of these outside the door. Pursuit of happiness just seems a bore. And if you take more of those, you will get an overdose. No more running for the shelter of a mother's little helper. They've just helped you on your way through your busy dying day.
Allora, immaginate che cosa doveva essere avere avuto 16 anni nel 1966, essere lì nel momento in cui uscivano dischi appunto come Revolver, come Sound of Silence e come questo, gli Aftermath dei Rolling Stone, disco pazzesco da cui era tratta appunto questa Mother Little Helper. Il 66 è anche l'anno della Swing in London, è l'anno di esplosione della Swing in London, che quindi finisce sulla copertina di Time Magazine. È l'anno in cui a Roma, all'oratorio dei Padri Filippini si tiene la prima Messa Beat, è l'anno in cui i Doors approdano al Whisky a Gogo di Los Angeles e ci stanno per 3 mesi di seguito. È l'anno in cui John Lennon, in un'intervista a Living Standard, dice la famosa frase: siamo più famosi di Gesù Cristo. E intanto, dall'altra parte del mondo, in California, c'è questo gruppo di 5 ragazzi biondissimi con le giacche di camoscio che si fanno fotografare allo zoo di San Diego mentre stanno dando da mangiare a delle caprette, e questa foto è diventata poi la copertina di un disco che ha letteralmente cambiato la storia della musica. Credo che a questo punto i più appassionati in ascolto hanno già capito che stiamo parlando dei Beach Boys e di Pet Sounds, il loro album più famoso.
We come on this loop, John B. My grandfather and me. Around Nassau Town we did roam, drinking all night. Got into a fight. Well, I feel so broke.
E questi sono i Beach Boys, appunto, da Pet Sound con Sloop Johnny B, che era il pezzo che è diventato il primo singolo ad essere tratto dall'album, ed è un pezzo che poi è finito anche in diverse colonne sonore, per esempio in Wolf of Wall Street, e la si può sentire anche in Forrest Gump. Secondo la leggenda, perché Pet Sounds si chiama Pet Sounds? Perché quando Brian Wilson fece sentire a Mike Love, che era il cantante dei Beach Boys, i pezzi a cui stava lavorando, la leggenda dice che Love si era messo a strillare: ma che sei impazzito, chi pensi che ascolterà questa merda, un cane forse? E quindi quella battuta infelice sul cane è diventata però l'origine del titolo del disco. Peraltro si sentono dei cani che abbaiano, tra cui c'è anche Banana, che era il cucciolo di Brian Wilson, alla fine di Caroline No, che è anche il pezzo che chiude l'album, che è una canzone molto bella, malinconicissima. bellissima, anche perché parla di quanto sia doloroso crescere e di come crescere a volte significa cambiare e anche cambiare in peggio. Parla in sostanza della perdita dell'innocenza, della perdita anche di quella rete di sicurezza che rappresenta l'adolescenza, ed è anche la metafora in qualche modo del passaggio degli stessi Beach Boys da quella che era la spensieratezza del surf rock ad una stagione più adulta, quindi anche ad una forma più complessa. Adesso ci ascoltiamo appunto Caroline No.
Where did your long hair go? Where is the girl I used to know? How could you lose that happy glow? Oh, Caroline, no. Who took that look away? I remember how you used to say you'd never change, but that's not true. Oh, Caroline, you break my heart. It's so sad to watch a sweet thing die. Oh, Caroline, why could I ever find in you again things that made me love you so much then? Could we ever bring them back one?
Brian Wilson voleva portare appunto i Beach Boys oltre, diciamo, quello che era il surf rock. Aveva ascoltato l'anno prima Rubber Soul dei Beatles e ascoltare quel lavoro lì lo aveva ispirato, lo aveva anche un po' intimorito, perché era un capolavoro. Aveva detto a sua moglie: voglio fare più grande album rock and roll di sempre, e in qualche modo lo ha fatto, lo ha scritto, lo ha prodotto e lo ha arrangiato mentre il resto della band era in tournée. Qualche tempo dopo sarà invece Paul McCartney a confessare che ascoltare Pet Sounds aveva ispirato ai Beatles Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, che è uscito poi l'anno dopo nel 67 e che è un concept album un po' come lo era effettivamente anche Pet Sounds. Sono tutti dischi con un peso specifico enorme sulla storia, che hanno cambiato il modo in cui si era guardato fino a quel momento anche all'oggetto album, che diventa qualcosa di più, di diverso da una semplice raccolta di singoli e di brani di riempimento. Sono qualcosa di più della somma delle sue parti. Diventa per l'appunto un concept album, cioè un disco concepito intorno a un'idea, a un tema che viene esplorato, e che in questo caso appunto è mentre fuori c'è il sole della California, le spiagge, l'abbronzatura, le ragazze, tutto quello che è legato appunto all'idea della gioventù, nelle canzoni di Pet Sounds, nelle sue armonie, c'è invece un senso infinito di nostalgia e di perdita. È stato scritto che Pet Sounds è il romanzo di formazione di Brian Wilson, un romanzo di formazione sulla vita e la morte nell'amore adolescenziale. Le canzoni raccontano cosa succede all'amore nel passaggio dall'adolescenza all'età adulta, cosa succede in una relazione che non sa se riuscirà a sopravvivere più di un'estate. Infatti il disco si apre con un pezzo famosissimo, Wouldn't It Be Nice. Wouldn't It Be Nice, non sarebbe bello se avessimo finito la scuola e ci amassimo ancora, se il nostro amore potesse quindi durare oltre quest'estate?
Wouldn't it be nice if we were older? Then we would have
quindi Pet Sounds è un capolavoro proprio per questa sua capacità di essere al tempo stesso leggera, melodiosa e intanto però anche cupo e disincantato, no? C'è tanta melanconia anche nei testi, in quello su cui riflettono. Ci sono poi dei racconti leggendari sulla lavorazione dell'album. Eravamo anche in tempi, nel pieno degli anni 60, quindi in tempi in cui l'uso dell'LSD, della marijuana, delle anfetamine era abbastanza comune e come dire, usato anche perché favoriva in qualche modo la sperimentazione, no? Nei processi creativi, oltre che per ragioni anche per così dire esistenziali, insomma. Si dice che durante la lavorazione di Pet Sounds Wilson si rimpinzasse di cocktail di gamberi e brownie alla cannabis, non so se è vero. Di sicuro aveva acquistato $2,000 di fumo, quindi insomma c'era questo continuo farsi di spinelli, di canne e di cocktail, appunto, di varie sostanze, tanto che una dei risultati di questa situazione fu che la maggior parte delle parti vocali della band furono registrate con loro in posizione orizzontale e i microfoni appesi al soffitto. Quando incisero il pezzo Fire, Wilson si dice che accese un vero fuoco in un secchio in un angolo dello studio e disse ai musicisti di indossare degli elmetti da pompiere mentre suonavano. E insomma, loro erano lì che suonavano, intanto c'era questo fumo che usciva da questo secchio nell'angolo dello studio, tanto che il giorno dopo, anzi la sera, i telegiornali riportarono la notizia che probabilmente erano scoppiati alcuni incendi a Los Angeles. Wilson cercò anche a un certo punto, per fortuna senza riuscirci, cercò di bruciare i nastri di quei take. Avevano fatto ben 24 take, però poi non li ha bruciati ma li ha chiusi in una cassaforte, dove dice la leggenda che probabilmente ancora si trovano ancora lì. The diamond necklace played upon, and a handsome drummed along, woe to a handsome man at baton. A blind class aristocracy, back through the opera glass, you see the pit in the pendulum drum. Questo era Surfies Up, un altro dei capolavori dei Beach Boys, che non fa parte di Pet Sounds ma dell'omonimo album che è uscito poi nel 71, mentre invece le session di Fire, di cui dicevamo prima, non sono mai neanche quelle entrate in Pet Sounds, sarebbero dovute entrare in un album, Smile, che anche quello però non ha mai visto la luce. Un'altra famosissima storia legata appunto a questo album storico riguarda la casa dove viveva Wilson, sulle colline colline di Hollywood. Allora lui si fece portare un pianoforte a coda Steinway, lo fece collocare in una fossa nel soggiorno, fecero una fossa che riempirono con 2 tonnellate di sabbia su cui venne poggiato questo pianoforte Steinway, in modo che Wilson, quando componeva le canzoni, potesse stare coi piedi nudi nella sabbia e lavorare, catturare la sensazione di trovarsi in spiaggia sotto il sole della California. Il bello è che lui non ha mai fatto veramente surf perché aveva paura delle onde. Poi c'è anche l'altra leggenda, appunto, che nella stanza principale di questa casa avevano fatto mettere una tenda di broccato persiano con tappeti di velluto, cuscini, narghilè per fumare, insomma uno spazio dove andavano a rilassarsi e fare brainstorming durante la lavorazione. Allora, quando è uscito, Pet Sounds ha avuto un grandissimo successo di pubblico in Gran Bretagna, non altrettanto in America. In America è riuscita a malapena a entrare nella top 10 della Billboard Hot 100, che è la principale classifica americana. Questa cosa, il fatto di non essere riusciti a schizzare appunto in cima alle classifiche, come era invece successo in Inghilterra, sconvolse Brian Wilson. Non se l'aspettava, anche perché era abituato al fatto che i Beach Boys, ogni volta che usciva un disco, diventava direttamente disco d'oro, perché vendeva subito tantissimo. Tant'è che la Capitol, la Capitol Records, la loro etichetta preoccupata, si affrettò a pubblicare una raccolta di successi dei Beach Boys, quasi a voler assicurare il pubblico che sì, vabbè, ma sono sempre quelli di Surfing USA. E infatti poi la raccolta ha venduto più di Pet Sounds. I tempi stavano cambiando, però quello che è sicuro è che Pet Sounds non è stato forse capito nell'immediato, però poi è diventato uno degli album più importanti della storia, tant'è che è regolarmente ai primi posti in tutte le classifiche degli album più importanti che vengono ogni tanto, no, vengono stilati dalle riviste e così via. Allora, Pet Sounds ha letteralmente anticipato l'era moderna del pop e ha però anche, come dicevamo, seppellito definitivamente quella che era l'immagine dei Beach Boys legata al surf. Purtroppo per Wilson poi ha segnato anche l'inizio del suo declino mentale, con tutti i disturbi e le depressioni e le allucinazioni di cui sappiamo, insomma.
Nobody fully understands the effect lightning has on its victims. But strange things seem to happen.
E questi sono i Man or Astroman, una grandissima surf rock band che arriva dall'Alabama, proprio così, dall'Alabama, non dalla California. Questo perché? Perché il surf, la cultura surf, non è rimasta sempre vincolata esclusivamente alla California e a quell'immaginario che era stato costruito attraverso le canzoni dei Beach Boys famosissime come Good Vibrations, California Girls, I Gather Around, Surfing Safari e tutto quel mondo di canzoni che evocano il sole, il mare, la sabbia e queste estati infinite sulla costa occidentale degli Stati Uniti. La California, come sappiamo bene tutti quanti, non è solo un luogo geografico, è da lungo tempo anche un luogo del nostro immaginario. La California è Hollywood, è la terra della cultura hippie, è la Silicon Valley ed è anche il surf. Allora qui vale la pena ricordare due o tre cose su che cos'era la cultura surf, perché il surf nasce come sport, è uno sport di origini molto antiche, hawaiane e polinesiane, che viene scoperto dai giovani bianchi californiani negli anni 20 del secolo scorso. Lo scoprono e se ne innamorano e cominciano anche loro appunto a cavalcare le onde su queste tavole di legno e a costruire così piano piano una cultura che è tipica appunto della California del Sud, perché è lì che ci sono le spiagge più vaste e le onde più, come dire, più alte e più cercate per via anche dei venti e dei repentini cambi appunto dei venti che generano queste onde perfette per fare surf. I primi surfer erano ragazzi organizzati in gruppi e già allora erano perfettamente riconoscibili perché avevano le camicie colorate, floreali, andavano sempre a piedi scalzi ed erano abituati così perché poi in spiaggia sulla tavola andavi appunto a piedi nudi. Alla fine della guerra, seconda guerra mondiale, a questo primo nucleo si aggiungono altri soggetti che sono un po' dei dropout, dei giovani disillusi, giovani fuoriusciti dalle scuole, dalle università, che cercano uno stile di vita più bohemien, diverso, e lo trovano appunto nell'attitudine e nello stile di vita dei surfer. Questa era Surf Friday dei Lost Straight Jackets. Il surf rock è stato principalmente, in gran parte, è un genere molto strumentale, più strumentale che cantato. È uno dei suoi maggiori fan, lo sappiamo bene, Quentin Tarantino, che ha usato tantissimo questo tipo di musica nelle colonne sonore dei suoi film. Allora, noi oggi associamo il surf a qualcosa di molto attuale, molto alla moda, uno stile di vita sportivo, energico, attivo. Negli anni 60 però era anche qualcosa di abbastanza diverso, cioè era un modo per dire un netto no a quello che erano le aspettative della società. Era un modo di scegliere una strada diversa da quella che la società sembrava già avere deciso, insomma, per questa nuova generazione che invece in qualche modo si ribellava. Quindi il surf non era una moda, era proprio una forma di ribellione. I surfer in qualche modo si volevano isolare dalla vita urbana. La vita urbana era appunto la vita legata all'idea della carriera, dell'alzarti la mattina, metterti la giacca, la cravatta, infilarti in auto, passare ore nel traffico per poi arrivare a passare le altre ore dietro a una scrivania. Quello che loro invece sceglievano era di vivere isolati appunto dal contesto urbano, come pionieri selvaggi che si avventuravano in California, ultima frontiera, territorio vergine dove appunto scappare. Quindi la cultura surf è in sostanza una fuga, sicuramente escapismo, ma è fuga intesa come un rifiuto di vivere in funzione del lavoro e della famiglia, dei soldi, della scuola, del dovere delle istituzioni. Era quindi un modo di osare essere diversi. Era veramente una scelta, come dire, che andava estremamente controcorrente. In questa era molto legata all'eredità della Beat Generation, a quello che poi diventerà la cultura hippie, anche nel legame fortissimo che aveva con la natura. Ai surfer non interessavano i soldi, sicuramente non gliene fregava niente del glamour o dell'approvazione. Oggi è considerato molto più glamorous, no? Vestire, fare surf. Non era così all'epoca. All'epoca la cultura surf era soprattutto concepita come un bisogno di esplorazione e un grandissimo amore per la natura. I surfisti si impegnavano a creare loro stessi le loro tavole, dovevi farti da te la tua tavola, esplorare le coste alla ricerca appunto delle spiagge, dei punti migliori dove ci sono nuove onde, dove ci sono correnti che generano onde che non sono state ancora esplorate, e c'era quindi una comunicazione che passava, c'era il passaparola, non c'era internet, non c'erano i telefonini o social media, c'era un'attitudine molto diversa. Pensate alla quantità di ore che un surfer poteva aspettare seduto in spiaggia a guardare l'orizzonte aspettando di vedere l'onda perfetta. Quindi c'è qualcosa di profondamente meditativo, no? Qualcosa di quasi spirituale, no? In questo stare lì a guardare l'orizzonte aspettando appunto quest'onda perfetta che prima o poi arriverà. Quindi c'era anche un'idea di profondo rispetto e simbiosi con la natura. Quello che sostanzialmente succedeva di rivoluzionario nella cultura surf è che il tempo libero si espandeva finché non diventava l'unico tempo possibile. Infatti la definizione per eccellenza del surf è Endless Summer, l'estate senza fine, che è anche il titolo di un famosissimo documentario appunto sul surf. Questa estate senza fine è appunto questo tempo libero dilatato, ed è anche la metafora della gioventù che vorresti non finisse mai, no? Vorresti che quest'estate non finisse mai, perché in realtà non vuoi diventare adulto, perché se l'estate finisce devi diventare adulto, devi ritornare a scuola, devi ritornare alla vita di prima, e quindi devi arrenderti a quello stile di vita che invece i surfer rifiutavano.
I'm a Plymouth dealer, a dealing man. And right now I'm giving the best deal ever on that new Plymouth Barracuda.
Hey, man, the name of the Plymouth Fastback is the Barracuda.
I can't pronounce Barracuda.
Yeah, well, look, man, try this. Say back.
Back.
Ra.
Ra.
Coo.
Coo.
Da.
Da.
Now put it all together.
Baba, ra ra, coo coo, da da.
Well, it ain't Barracuda, man, but I think we got a hit record.
Yeah.
summer fan dei Barracudas, che giocano simpaticamente col loro nome anche per tirare fuori quello che è l'aspetto un po' più come dire ironico, scherzoso, che c'è nella cultura surf, anche perché appunto è molto legata al garage punk anni 60, ha molti temi in comune con rock and roll. Allora, la voglia di libertà, questa fuga appunto da una quotidianità fatta di doveri, scuola, famiglia, poi l'inquietudine adolescenziale, gli amori giovanili, il rifiuto di una vita integrata, sono tutte cose che avvicinano moltissimo la cultura surf al rock and roll, no? E anche le canzoni in cui i Beach Boys proiettavano questa idea qui, hanno, in effetti loro avevano, come dire, questa caratteristica di essere estremamente rassicuranti, di proiettare un'immagine del mondo surf socialmente accettabile, no? Perché quello che veniva fuori dalle loro canzoni era l'idea appunto del divertimento, di questo mondo giovane senza pensieri, senza problemi, disimpegnato, che l'unico impegno era quello di divertirsi, fare le feste in spiaggia, gli amori, la musica, i balli, le magliette a righe, insomma era tutto ridotto a qualche cosa di abbastanza innocuo in qualche modo. E il surf è diventato mainstream, per così dire, è diventato di massa proprio tra gli anni 50 e 60. E cosa è successo? È successo che nel 57 un signore di nome Frederick Koehner, che era uno sceneggiatore di origini austriache, scappato con la guerra in California, aveva pubblicato un romanzetto che oggi definiremo Young Adult. Si intitolava Gidget, The Little Girl with Big Ideas. Gidget, la piccola ragazza con grandi idee. Era la storia di questa adolescente che arriva, si sposta appunto con la famiglia in un villaggio sul mare in California e lì scopre che cos'è il surf. Scopre il mare, il surf, impara a surfare e scopre anche i primi amori in spiaggia con i ragazzi, con gli altri surfer, ha tutta una serie di avventure. Questi romanzi hanno un successo clamoroso tra i giovanissimi, tanto che poi Hollywood li intercetta e ne fa una serie di film con Sandra Dee, la bionda Sandra Dee, che era un po' la fidanzatina d'America. Il successo dei film di Gidget esporta il surf ovunque, quindi anche negli stati dove il mare non c'è, per esempio l'Alabama di prima, no? The Man or Astro Man. Il surf è esotico, è fotogenico e quindi diventa molto facilmente una moda. Gidget rappresenta appunto un punto di non ritorno per la cultura surf, nel senso che dopo la pubblicazione, dopo il primo film con Sandra Dee nel 59, tutti gli adolescenti americani sognavano di visitare Malibu, tutte quante volevano innamorarsi dei surfisti, tutti volevano imparare ad andare sulle onde a cavallo di una tavola. Però cosa succede? Che nel diventare di massa, nel diventare quindi moda, il surf perde in molta parte quel suo romanticismo selvaggio, no? Che aveva nel suo essere anche una scelta appunto di vita contro, di vita ribelle, insomma non è più quindi a quel punto uno stile di vita da drop out, perché invece adesso diventa esattamente di massa e quindi diventa l'esaltazione di altri valori, non come dire il rifiuto di certe cose, ma l'esaltazione di che cosa? Di corpi atletici, di successo in spiaggia, quindi di valori molto diversi. E quindi questo poi porterà il surf anche lì dove prima non era, quindi tra i ragazzini della middle class e delle high school americane. Girls for every boy. I've got a 34 wagon and we call it a Woody. Surf City, here we come. You know it's not very cherry, it's a goldie but a goodie. Surf City, here we come. Well, it ain't got a backseat or a rear window, but it still gets me where I wanna go. I'm a former Surf City, 'cause it's still the one. Yeah, I'm a former Surf City. queste erano Jen and Dean in Surf City, pezzo famosissimo della cultura surf rock. Allora, quello che il popolo del surf non si aspettava in quel momento degli anni 60 era l'escalation della guerra in Vietnam. Lyndon Johnson, che era diventato presidente dopo l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy, aveva deciso appunto che ci voleva un impegno maggiore nella guerra in Vietnam, perché il Vietnam del Nord stava avendo la meglio su Vietnam del Sud. Ricordiamo appunto che eravamo negli anni della guerra fredda e quindi era fondamentale per gli Stati Uniti non mollare il Vietnam al nord, e quindi alla possibilità di farlo ricadere sotto il controllo della Cina comunista, e quindi a quel punto però mettere in discussione il loro predominio sull'area sul sud-est asiatico. Quindi cosa fece Lyndon Johnson? Intensificò la presenza delle truppe in Vietnam. Allora, all'inizio degli anni 60 c'erano 16.000 militari americani in Vietnam. A metà degli anni 60, o poco più della metà degli anni 60, da 16.000 si era passati a 550.000 militari, tutti giovani militari di leva, che venivano automaticamente spediti in guerra insieme ai Marines e all'esercito regolare. In sostanza, finivi la scuola, appena finivi la scuola ed eri comunque maggiorenne, venivi preso e spedito al fronte. Stavi andando all'università, non importa, se avevi l'età per la leva venivi preso, e se eri abile venivi mandato al fronte. Immaginatevi lo shock generazionale appunto per questi giovani, che non pensavano mai più di avere a che fare con una guerra. Avevano genitori che ricordavano ancora la Seconda Guerra Mondiale, non pensavano appunto di avere mai più a che fare con una cosa del genere. I surfer peraltro erano, per loro stessa definizione, pacifisti, cioè una cultura estremamente pacifica. Infatti molti di loro disertarono, oppure cercando di fare che cosa? Di passare per pazzi, cosa che fa per esempio Leroy, che è uno dei tre surfer protagonisti di Un mercoledì da leoni, che è forse il film più famoso della storia sul mondo dei surfer, appunto la storia di questi tre amici campioni di surf della loro spiaggia, e che le cui vite vengono appunto poi travolte in modi molto diversi dal diventare adulti e anche da quella che è stata appunto la guerra del Vietnam. Tra quelli, la cosa interessante è che tra quelli che partirono, tra i surfer che alla fine accettarono, andarono e partirono per il Vietnam, molti si portarono dietro la tavola da surf, la facevano nascondere nel vano inferiore degli aerei militari. C'era un preciso prezzario se volevi corrompere, diciamo, la persona responsabile di quel volo. Lo potevi pagare con una cassa di bottiglie di whisky, e ottenevi così la possibilità di far nascondere la tua tavola e portartela con te. Perché portarsi la tavola da surf in guerra? Perché era un modo di rimanere in qualche modo connessi a se stessi. Surfare nei momenti lontani dal fronte, c'erano in Vietnam questi rest and recreation camps, che erano punti generalmente sulla spiaggia dove i militari ogni 8 giorni di guerra venivano spediti a riprendersi, insomma venivano mandati via dalla prima linea del fronte per andare un po' a riprendersi. In molti di questi campi venivano messi in piedi dei veri e propri surf club, per cui molti di questi ragazzi poi surfavano nell'oceano, nel mare, davanti appunto mentre alle loro spalle si svolgeva la guerra. E però fare questa cosa in qualche modo li riconnetteva alla loro vita, si sentivano in qualche modo in contatto con la propria identità. Era anche un modo per non impazzire in mezzo alla guerra. C'è una scena famosissima che io credo che tutti quanti avete in mente se avete visto Apocalypse Now. È la scena forse più famosa, una delle scene più famose del film, dove si vede Kilgore, il mitico tenente colonnello Kilgore, interpretato da Robert Duvall, che è una specie di cowboy pazzo, che in questo momento in cui c'è la guerra che impazza alle sue spalle nella giungla, e ci sono gli aerei americani che stanno bombardando di napalm tutta la giungla in fondo, perché lui ha deciso che vuole far fare il surf a due militari proprio lì, in quel punto lì davanti alla giungla. Ed è in qualche modo perché ossessionato Kilgore dal surf, perché per lui è così essenziale questo gesto, perché in mezzo a quella guerra lì il surf per lui lui rappresentava l'ossessione americana per la propria supremazia culturale. Infatti lui pronuncia quella frase che è diventata famosissima: Charlie don't surf. I Charlie non fanno il surf, i Charlie erano in Viet Cong, era il nome in codice con cui venivano appunto indicati i Viet Cong, i militari, i soldati del Vietnam del Nord. Quindi Charlie don't surf, Charlie non fa il surf è roba nostra e io ho deciso che faccio il surf e lo voglio fare e lo farò. E quindi fa polverizzare col napalm tutta la giungla alle sue spalle, e a quel punto, mentre parte questa ondata di napalm per permettergli di fare il surf, lui dice la famosa frase: mi piace l'odore del napalm al mattino, odora di vittoria.
Darling, don't
Allora, se mai vi capitasse di andare in California e ne aveste voglia, a Oceanside c'è il Museo del Surf, che ha una bellissima collezione di fotografie dove si vedono veramente i soldati surfer che sono in Vietnam con le loro tavole e fanno una tenerezza infinita. Allora, ci salutiamo con un'altra canzone del 66, per ricordare appunto che anno pazzesco è stato questo 1966, dove sono usciti, ricordiamolo, album come Blonde on Blonde di Bob Dylan, come Revolver dei Beatles, come Pet Sounds appunto dei Beach Boys e come questo Face to Face dei Kinks. Kinks che per qualcuno forse sono stati anche superiori a volte ai Beatles, quindi li ascoltiamo in uno dei loro capolavori, Sunny Afternoon. Questo era Di che anno sei? Io sono Alba Solaro e intanto ringrazio Roberto Cirillo per la regia e per il montaggio audio. E a chi è in ascolto auguro una buona continuazione sulle frequenze di Radio Popolare.
The taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. Live so pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime.
My girlfriend's run up with my car and gone back to her ma and pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon.
Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.